Isso. Buonasera a tutti. Diamo inizio alla seduta del Consiglio Comunale di oggi 4 luglio 2023. La parola al segretario comunale Rocchi per l'appello.
Guerzoni.
Presente.
Tebasti.
Presente.
Gardini.
Presente.
Guerzoni Marco.
Presente.
Zaccarelli ha comunicato l'assenza. Bozzoli.
Presente.
Arletti.
Presente.
Lasagni.
Presente.
Sereni.
Presente.
Rubbiani è assente. Vandelli ha comunicato anche lei l'assenza. Costa, credo anche lui. E Lugli, stesso discorso, assente. Ok.
Quindi hanno tutti comunicato l'assenza. Punto numero 1, approvazione verbali della seduta precedente del 30 maggio 2023. La parola alla dottoressa Rocchi.
Approvazione verbale della seduta precedente, voto unanime. Variazione al bilancio di previsione e integrazione della nota di aggiornamento al DUP, voti favorevoli 9, 2 contrari Lugli e Rubbiani. Modifica al regolamento comunale per l'applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani, voti favorevoli 9, un contrario Rubbiani, un astenuto Lugli. Servizio per la gestione dei rifiuti urbani, approvazione, articolazione tariffaria, agevolazioni per 2023, voto favorevole 9, un contrario Rubbiani, un astenuto Lugli. Modifica il regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione solo pubblico, esposizione pubblicitaria e canone mercatale, voto favorevole 9, due astenuti Lugli e Rubbiani. Risposta all'interpellanza del 3 aprile 2023 presentato dalle liste Movimento 5 Stelle e Progetto Campogalliano Uniti per Campogalliano relativa alla situazione di Piazza della Bilancia. Approvazione del testo di addendum all'accordo ai sensi della legge 241 per l'integrazione a rete della gestione di farmacie comunali in favore dell'estensione dell'accordo al comune di Montecchio Emilia, voto favorevole unanime. Approvazione e autorizzazione alla sottoscrizione del patto ponte di sindacato azionario di AIMAG tra i comuni soci, voti favorevoli 9, 2 astenuti Lugli e Rubbiani.
Grazie segretario. Qualcuno vuole la parola? Nessuno? Allora mettiamo in votazione. Chi è a favore? Unanimità. Centrosinistra Campogalliano. Punto numero 2. Permanere degli equilibri generali di bilancio, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, e assestamento al bilancio di previsione 2023-2025. La parola all'assessore Tebasti.
Grazie sindaca, buonasera a tutti. Allora, la delibera che stasera proponiamo in approvazione al Consiglio consiste in una serie di documenti, il primo dei quali è il permanere degli equilibri generali di bilancio di previsione 2023-2025, con i relativi allegati, il referto degli equilibri del bilancio, la dichiarazione di insussistenza di debiti fuori bilancio, una variazione di bilancio e il prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio. Inoltre andremo a dare atto che per salvaguardare gli equilibri di bilancio viene applicato all'esercizio 2023 avanzo libero per 385.000 euro, e destiniamo invece 122.000 euro dell'avanzo disponibile non applicato a un eventuale adeguamento dell'avanzo vincolato per il fondo funzioni. Quindi alla fine di tutto, poi andremo un po' ad esaminarle nel dettaglio, praticamente avremo un avanzo che per la sua parte disponibile è di 139.206 euro. Con un successivo provvedimento poi adegueremo il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. Questa delibera è stata analizzata insieme al responsabile del servizio finanziario territoriale, il dottor Bruno Bertolani, nella commissione del 30 giugno, dove erano presenti tutti i consiglieri della commissione. Vediamo un po' più in dettaglio il referto sul permanere degli equilibri di bilancio. Allora, innanzitutto quest'anno nella stessa seduta diamo atto degli equilibri e facciamo anche la variazione di assestamento generale. Tutti e due i documenti possono essere deliberati entro il 31 luglio, solitamente si fanno in modo, insomma, diviso in due sedute, invece per il ritardo di alcune voci significative, della definizione di alcuni voci quali il Fondo di Solidarietà Comunali, il riparto è stato registrato alla Corte dei Conti solo a fine giugno, i dividendi AIMAG e anche l'analisi anche dell'andamento dei costi dell'energia elettrica. Per questo abbiamo unito nella stessa seduta appunto gli equilibri e anche la variazione di assestamento. Facciamo una velocissima carrellata delle voci di entrate e di spesa che appunto incidono sugli equilibri. Ce ne sono alcune che sono state completamente confermate rispetto alle previsioni. Questa è ad esempio l'IMU, che per un valore di circa 2.600.000 euro è stata confermata sul triennio. La previsione legata all'attività di recupero evasione in crescita nel triennio viene confermata, soprattutto tenendo conto che si sta svolgendo e continuerà un'attività di verifica di congruità dei classamenti catastali. Come abbiamo detto invece prima, il Fondo di Solidarietà Comunale è calato e si attesta a 1.681.941 euro. Sempre sul Fondo di Solidarietà Comunali ci sono però altre voci, perché c'è stato alcune voci che lo compongono significative, perché è stato incrementato un piccolo fondo per il trasporto studenti con disabilità e anche per 6.900 euro e anche la dotazione per lo sviluppo dei servizi sociali pari a 38.720 euro. Anche l'addizionale comunale IRPEF, la previsione iniziale viene confermata alla luce delle riscossioni, mentre per i trasferimenti correnti dobbiamo tenere conto di alcune minori entrate appunto perché non passeranno dal comune ma transiteranno direttamente in unione, 40.000 euro relativi al bonus spesa alimentare e anche a altre piccole voci per il caro energia, e un'entrata di 7.400 euro per l'emergenza ucraina. Anche le entrate extratributarie vengono confermate, quindi non c'è nessuna variazione, così come per le alienazioni. Invece per i proventi di titoli abitativi edilizi le previsioni iniziali non vengono modificate per ora, ma saranno oggetto di verifica dopo il periodo estivo. Vogliamo solo ricordare che di questi, dei proventi, 255.000 euro sono stati destinati in sede di, appunto, di bilancio di previsione al finanziamento della manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Quindi insomma li abbiamo già previsti per utilizzarli in questo modo, con l'esclusione delle strade del verde pubblico. Un piccolo approfondimento anche per le utenze dell'energia elettrica, perché a fronte di una previsione di quasi 600.000 euro di spesa si rileva invece nel primo quadrimestre una minore spesa per circa 74.000 euro in base alle fatture che abbiamo ricevuto. Quindi se continua così, ovviamente, insomma, ci saranno ulteriori economie. Inoltre calano anche, vengono ridotti i trasferimenti correnti a favore dell'Unione e vengono di quasi 74.000 euro e vengono ridistribuite fra le varie missioni di bilancio. Anche il fondo crediti di dubbia esigibilità non viene toccato e risulta congruo. E invece per quanto riguarda il fondo di riserva, della previsione iniziale di 50.000 euro risultano prelevati circa 34.746 euro, con la variazione di bilancio si prevede il reintegro per 31.000 euro e di questi quindi 13.000 euro sono destinati a spese non prevedibili. Una puntualizzazione particolare per la certificazione Covid, perché in questi ultimi tre anni ovviamente sapete che gli enti locali sono stati aiutati con dei fondi, appunto coi fondi Covid, e entro fine maggio si doveva provvedere a una certificazione. soprattutto della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica. Quindi facendo dei calcoli tra le maggiori o minori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori, poi un'altra voce era il totale delle minori spese e il totale delle maggiori spese. A noi, al nostro ente, risulta un totale di maggiori entrate di 246.000 euro. Quindi in teoria dovremmo restituirne, ma in un comunicato della Ragioneria Generale dello Stato, il tavolo tecnico che si è riunito ha ritenuto ragionevole invece trattare il conguaglio finale in modo diverso dagli ultimi due anni, quindi considerando non appunto la voce di totali maggiori entrate derivate da Covid al netto dei ristori, ma solamente le altre due voci. Quindi noi, siccome questo provvedimento non è ancora ufficiale, non è ancora stato formalizzato ufficialmente, per noi, noi dobbiamo aumentare praticamente l'importo da vincolare per 122.000 euro. Quindi in modo prudenziale noi appunto facciamo questo movimento. Quindi rispetto appunto al totale del rendiconto noi aumentiamo questo fondo di 122.000 euro. Inoltre la cassa al giorno 26 giugno risulta con una disponibilità di 6.884.000 euro. Vediamo in modo molto veloce la variazione di bilancio. Ovviamente abbiamo tenuto conto delle richieste dei vari settori. Quindi andiamo a descrivere brevemente alcune voci di entrate e di spesa. Quindi abbiamo applicato avanzo vincolato per spese correnti, manutenzione verde a conclusione del censimento delle alberature per 40.000 euro e applicheremo avanzo disponibile per 345.338 euro per coprire appunto la minore entrata da dividendi AIMAG. Di questo dopo passerò la parola alla sindaca che ci darà alcune specifiche. Inoltre rileviamo maggiori trasferimenti, abbiamo detto correnti, abbiamo detto prima di 7.000 euro per l'emergenza ucraina, minori entrate del fondo di solidarietà comunale. E inoltre abbiamo circa 4.000 euro del fondo energia, di maggiori entrate di fondo energia. Abbiamo già detto delle minori spese di energia elettrica per 74.000 euro, minori trasferimenti all'Unione per 74.000 euro e anche segniamo le minori spese di personale per 12.000 euro. Nelle maggiori spese invece abbiamo maggiori spese correnti per manutenzioni ordinarie e servizi di accatastamento per 44.000 euro, per progetti di piantumazione urbana per 40.000 euro, come abbiamo detto spese sul fondo di riserva per 31.000 euro, maggiori spese di 5.000 euro per il finanziamento di un bando transizione. In commissione erano stati chiesti degli ulteriori dettagli, è un bando che non abbiamo ancora definito nei suoi aspetti più tecnici, però vorremmo che fosse un bando che incentivasse la sostenibilità ambientale e soprattutto la riduzione di rifiuti e anche ad esempio la mobilità sostenibile. Quindi alcune azioni ad esempio potrebbero essere incentivi per le macchine di filtraggio dell'acqua potabile oppure di nuovo gli incentivi per la mobilità, le biciclette a pedalata assistita. Però se insomma accettiamo anche dei consigli, quindi se i consiglieri o i cittadini hanno anche altre idee, oltre alle nostre, ne abbiamo anche delle altre, insomma le accettiamo volentieri. Ok, quindi conclusa la variazione di la descrizione della variazione di assestamento, appunto ripeto solo alla fine il nostro avanzo disponibile, l'avanzo disponibile del 2022 che era di 484.544 euro, vede una cifra di non applicato a disposizione per 139.000 euro, di cui però accantonati per certificazione Covid 122.000 euro, quindi libero per altri usi 16.644 euro. Io ho finito.
Grazie Assessore, allora ci tengo, ne abbiamo parlato lungamente in commissione venerdì scorso, anche perché avevo appena finito l'assemblea dei soci AIMAC, perché si è tenuta appunto venerdì scorso, il 29 giugno, e quindi ho informato abbondantemente la commissione consigliare, però ci tenevo anche a dire in consiglio che la scelta non facile e sofferta, perché qua stiamo parlando di una delibera di bilancio, quindi sappiamo bene quanto manchino delle risorse per fare tutte le cose che vorremmo fare, insomma, per i nostri servizi, per tutto, ma con gli altri sindaci dell'Unione Terre d'Argine e di Bastiglia e di Bonporto abbiamo preso la decisione in assemblea dei soci, appunto, c'era da votare il bilancio di AIMAG del 2022, abbiamo votato a favore del bilancio, ma siamo usciti per non votare la distribuzione degli utili dei dividendi di AIMAG. L'abbiamo fatto perché durante la relazione di bilancio il presidente del consiglio d'amministrazione del CDA ha mantenuto hanno mantenuto il documento che faceva parte appunto di tutto il pacchetto del bilancio, dove si diceva che si suggeriva, si propone, perché poi l'assemblea dei soci a decidere, ma il CDA proponeva di tenere tutti gli utili a riserva, quindi di non distribuirli ai soci, e la stessa decisione l'ha convalidata e l'ha confermata la dottoressa Francesca Orienti, che è la presidente del collegio sindacale di AIMAG, composto da tre persone, che pur mantenendo e comunicando un giudizio positivo che anche noi avevamo sul bilancio, ha continuato a concordare con la proposta del CDA di tenere tutti gli utili a riserva. E sentito anche l'avvocato presente, noi sindaci abbiamo deciso quindi, a malincuore ovviamente, di non votare la distribuzione dei dividendi fra i comuni, ecco, per cui adesso nel bilancio ci troviamo messi in questa situazione che ha raccontato l'assessore Tebasti, e vedremo poi nei mesi futuri, insomma dopo l'estate, cosa è possibile fare anche per un'eventuale distribuzione dei dividendi o parziale, ma dopo aver visto come va anche il bilancio del 2023 di AIMAG. Ecco, quindi questa era la comunicazione. Se ci sono domande è il momento di farle, abbiamo con noi ovviamente il dottor Bertolani o comunque gli interventi, quindi io apro il dibattito. Nessuno, quindi mettiamo in votazione. Chi è a favore del permanere degli equilibri generali di bilancio così come letto all'inizio della delibera del punto? Unanimità, centrosinistra Campogalliano. C'è l'immediata eseguibilità come sopra? D'accordo. Bene, passiamo alla successiva delibera. C'è da fare una rettifica di un errore materiale dell'atto consigliare numero 5 del 9 marzo 2023 che abbiamo votato e che riguarda i valori dell'area PEP. La parola all'assessore Petacchi. È stata svolta anche qui la commissione, e quindi oggi solo un breve riassunto. Prego, ingegnere.
Grazie Sindaca. Allora, la proposta di delibera prevede la correzione di un errore materiale in base alla deliberazione consigliare numero 5 del 9 marzo 2023, con cui il Comune di Campogalliano ha introdotto modifiche alle modalità di calcolo del corrispettivo per la trasformazione dei diritti di superficie in diritto di piena proprietà e di quello per la rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative. Questa correzione si rende necessaria anche urgentemente perché ci sono molte richieste di istanza pervenute al Comune e il Comune deve provvedere nei termini a rispondere. In particolare la correzione riguarda due aspetti: il calcolo della superficie nella formula relativamente al calcolo del corrispettivo dovuto al comune ai sensi del comma 48. In questo comma la superficie si prevede che il calcolo della superficie venga fatto come superficie della porzione di terreno su cui insiste l'alloggio, calcolata in rapporto alla propria quota millesimale in caso di fabbricato plurifamiliare, oppure all'area di pertinenza esclusiva in caso di unità unifamiliare. La seconda correzione invece determina il calcolo della determinazione del corrispettivo dovuto al comune per la rimozione esclusivamente dei vincoli di prezzo massimo di vendita e canone massimo di locazione. In particolare viene corretta la formula CRV e il valore del CC48 corrisponde al corrispettivo risultante dall'applicazione dell'articolo 31,48 legge 448-98, dando atto che in tale valore è già incluso il coefficiente OMI di cui alla formula prevista del decreto ministeriale numero 151 del 28 settembre 2020. Ho concluso, sindaca.
Grazie, velocissimo, bene. Ci sono delle domande, delle considerazioni? Mettiamo in votazione. Chi è a favore? Unanimità, centrosinistra, Campogalliano. Anche qui ovviamente c'è l'immediata eseguibilità, quindi come sopra, bene. Allora, le delibere per questa seduta sono finite, però ci sono due punti all'ordine del giorno molto importanti, perché sono due condivisioni, sono, poi insomma se le leggerò una alla volta, però sono, è la condivisione di attività e di novità, anche insomma di progetti su cui stiamo lavorando, in questo caso come Unione Terre d'Argine, quindi insieme anche agli altri tre comuni, e quindi abbiamo con noi i nostri funzionari, i nostri responsabili che ci raccontano, per condividere appunto con i consiglieri ma anche con i cittadini che possono poi ascoltare e che sono in ascolto questi temi. Allora, la prima è la presentazione dell'agenda digitale dell'Unione Terre d'Argine. Sono con noi Daniele De Simone, che è responsabile del servizio, sia dei servizi informativi, e Daniele Cristoforetti, che è, oltre a essere direttore generale dell'Unione, anche responsabile per questo settore. Quindi la parola a loro per l'illustrazione.
Il segretario suggerisce di accendere perché ha paura che vi addormentiate, non per altro. Grazie, grazie mille, apprezzo moltissimo questa iniziativa. Buonasera a tutti, Daniele sei pronto? Faccio intanto un'introduzione. Prima cosa, per chi non mi conosce, sono Daniele Cristoforetti, sono il direttore dell'Unione da circa 2 anni. Qualcuno di voi ci siamo già visti più volte in ambito Unione e anche in altre sedi. La giunta dell'Unione Terre d'Argine, poco dopo che sono stato nominato direttore, mi ha assegnato anche la responsabilità della transizione digitale. La figura del responsabile della transizione digitale è una figura ad hoc prevista per legge dal CAD, codice amministrazione digitale, che prevede l'articolo 17, avrà appunto questo tipo di figura. Tenete conto che è una figura obbligatoria, la norma dice che tutti gli enti lo devono avere. Noi abbiamo fatto una scelta di creare sostanzialmente una figura associata, un po' come era nell'ambito della nostra Unione. Ma detto però, e questa è l'introduzione che faccio stasera, poi lascio la parola a Daniele De Simone, che bisogna prima di tutto inserire una sostanziale differenza tra quelli che sono i sistemi informativi, o ancora, usando un'espressione un pochino che si usava qualche anno fa, il CED, il Centro Elaborazione Dati, con la figura del responsabile della funzione della transizione digitale. Perché la parola digitale, poi questo tutta una serie di nomi, poi negli ultimi anni siamo stati veramente inondati da tutte queste cose qua, si associa non soltanto il fatto che utilizzi sistemi immateriali, per cui non più fisici, per cui tramite uno smartphone, un device, fai passare tutta una serie di informazioni, e nel nostro caso più che informazioni ancora di più servizi, atti, ma oltre a questo va associato il fatto che tutto questo ha una funzione di tipo organizzativo, cioè non è più la funzione di come dire, fornire, far sì che per l'appunto il videoproiettore vada, che tutto quello che è connesso sia, come dire, in linea e funzionale. C'è dietro un'idea organizzativa, un'idea che nella pratica deve portare a far sì che i nostri servizi siano organizzati con le linee che non solo le norme prevedono, ma che portino a quello che viene chiamato sostanzialmente la reingegnerizzazione di processo, cioè il fatto che da un'istanza di un cittadino si riesca ad arrivare all'esecuzione di questa secondo un processo per appunto di tipo digitale. Vi faccio alcuni esempi pratici. Prendiamo per esempio i servizi dell'istruzione. Siamo riusciti a introdurre qualche anno fa l'istanza da remoto, per cui il cittadino può, soprattutto per i servizi più semplici, pensiamo a una mensa, pensiamo al trasporto scolastico, presentare una propria istanza direttamente da un proprio device, da un computer di casa, per cui il genitore non è obbligato a venire a fare la domanda in ufficio. E questo, benissimo, è un primo livello. Un secondo livello, quello che stiamo cercando di introdurre adesso, lo stiamo portando a tutti i livelli. Per esempio poi dopo il comandante Davide Golfieri vi farà anche qualche esempio pratico nella polizia locale, quello che abbiamo introduciamo è il passaggio successivo, cioè io ti mando un dato, il cittadino ci fornisce un dato, bene, questo dato è individuato in un processo all'interno del quale i nostri sistemi permettono ai nostri dipendenti, ai nostri collaboratori di utilizzarli direttamente, senza dover fare per esempio attività di data entry, collegandoli a, come dire, possibili estrapolazioni che ci facilitano la vita e vanno poi a creare forti economie. Rimanendo nel caso della pubblica istruzione, per esempio, voi sapete che una volta che ricevo le istanze devo formare delle graduatorie, per cui quei dati li devo prendere, riuscire a elaborarli, metterli in fila, avere a quel punto qua un sistema che è strutturato per costituire tutto questo. Ma allo stesso tempo devo fare per esempio delle comunicazioni alle agenzie delle entrate che mi servono per tutte le parti dei pagamenti che ho, perché sapete che possono essere caricate sul CU, su quello che viene dato a tutti per fare dichiarazione dei redditi, perché c'è la parte di detrazione per esempio per le spese legate alla parte dell'infanzia e dei servizi educativi. Tutto questo, se viene fatto con un adempimento da svolgere, che è l'approccio tipicamente burocratico, e cerco i dati, li metto in fila in un qualche modo, li mando all'agenzia delle entrate, un conto, ma se sono riuscito a creare questa idea di processo, ed è questo per appunto la transizione al digitale che abbiamo cercato e stiamo cercando di impostare, ci permette di, come dire, di avere più efficientamento, ma anche proprio un approccio nuovo al lavoro. Questo adesso vi faremo vedere con l'agenda digitale, che è un qualcosa ulteriore rispetto agli approcci che vi sto dando adesso, che hanno una rilevanza estremamente interna, organizzativa, poi ovviamente anche sui cittadini. L'agenda digitale invece apre maggiormente gli orizzonti, ma poi dopo ve li faremo vedere. Con l'esempio che vi ho fatto adesso lo stiamo portando un po' in tutti i servizi, in tutte le attività. E alcuni sono un pochino più avanti, altri magari faticano un pochino di più. A tutto questo abbiamo collegato anche un'attività di ricerca fondi, alcuni sono arrivati un po' da soli, altri grazie un po' insomma anche al fatto per esempio che siamo considerati un'unione avanzata in ambito regionale, questo ci ha permesso molti più fondi. Tenete conto, qui largo un attimino l'orizzonte, la nostra regione ha un'attenzione per le unioni molto spinta. Anche il comune di Campo Gagliano, quando avete preso, Paola correggimi, il contributo per il rifacimento del campo sintetico, in quel caso la regione, non solo in quello ma come, quello come in tanti altri, se tu lo presentavi come unione avendo una rete territoriale avevi punti in più. Tenete conto che questo è un approccio che è praticamente su quasi tutti i bandi, per cui lavorando un po' su questa filiera abbiamo recuperato i finanziamenti per alcune progettualità molto importanti, un po' più complesse di quelle che descrivevo prima, per esempio una sulla digitalizzazione delle pratiche edilizie, che è uno dei progetti più qualificanti che stiamo facendo adesso, molto complesso, però insomma confidiamo di metterlo in fila, oppure un altro sulla cyber security, che per cercare di innalzare i nostri livelli, che è uno degli altri grandi temi che abbiamo. Ci tenevo a fare questa introduzione, poi lascio la parola, mettetevi comodi, ci vorrà circa un 25 minuti, dura la presentazione, per cui vi do anche il tempo, e la presentazione proprio cercherà di toccare quasi tutti, moltissimi degli aspetti che da un lato l'agenda digitale richiede, dall'altro che riguardano i servizi che eroghiamo. Grazie.
Prego, Daniele De Simone.
Allora, se... comodo con la slide. Facciamo così, tu mi dici vai e io vado avanti.
Va bene. Siete lì. Sì. Dunque, il documento, la presentazione che vi mostreremo questa sera è il riassunto di un documento che è stato approvato lo scorso 27 aprile dal Consiglio dell'Unione delle Terre d'Argine, documento integrale che potete anche trovare sul sito istituzionale delle Terre d'Argine nella categoria sistemi informativi. Che cos'è l'agenda digitale locale? È un documento programmatico che ha lo scopo di calare il territorio in un ecosistema completamente digitale. Lo scopo ultimo dell'agenda digitale locale è quello di creare un territorio con zero differenze, dove il cosiddetto digital divide viene abbattuto. Non vi sono differenze tra cittadini, non vi sono differenze all'interno dei luoghi, tutto il territorio è completamente calato ed equiparato, allineato rispetto alla tematica del digitale. L'agenda digitale locale deriva e prende spunto dell'agenda digitale regionale, si chiama ADER, che a sua volta deriva dall'agenda digitale italiana o progetto Crescita Italia 2026. I primi e l'agenda digitale di riferimento è comunque quella europea, da cui a cascata discende poi anche la nostra agenda digitale locale. Nella prossima slide viene mostrato come il nostro percorso di agenda digitale locale parte dal 2017, quando a seguito di una serie di focus group, quindi con il coinvolgimento di stakeholder, dei cittadini, furono individuate delle azioni, degli ambiti di intervento. Come abbiamo affrontato queste tematiche? La parte della comunicazione è stata affrontata rifacendo completamente i nostri siti istituzionali, 5 siti istituzionali dell'Unione e dei Comuni, secondo un template grafico comune e secondo le allora linee guida AGID. L'obiettivo che ci ha portato nel 2019 a rifare i siti istituzionali era quello di spingere sull'accessibilità e l'usabilità dei siti istituzionali. Vi anticipo che la nuova agenda digitale locale, grazie a un finanziamento PNRR, in particolare la misura 141 della missione M1C1, ci porterà oggi a rifare completamente i siti istituzionali. Fine 2024 il finanziamento PNRR ci consentirà di rifare i siti istituzionali secondo un'ottica completamente differente. Oggi, mentre all'epoca, nel 2019, la parola chiave era accessibilità, oggi la parola chiave è user-centric. Il sito istituzionale deve ruotare attorno al cittadino. Il cittadino entra nel sito istituzionale, accede ad un portale e lì trova tutti i documenti di scambio e di interlocuzione con la pubblica amministrazione. Altro sforzo che ci chiede il PNRR con il rifacimento dei siti istituzionali non è solo tecnologico, come è avvenuto nel 2019, ma è anche di natura ontologica. Oggi ci viene chiesto di scrivere contenuti che siano semplici, reperibili, consultabili, di qualità. Oggi ci viene chiesto uno sforzo rispetto proprio a come scriviamo i contenuti. Devono essere immediatamente leggibili e capibili dal cittadino. Ed ecco perché all'interno dell'affidamento che stiamo preparando per rifare i siti istituzionali stiamo prevedendo anche una serie di corsi di formazione proprio sulla scrittura. La scrittura semplificata, la scrittura vicino al cittadino. L'ambito delle competenze digitali è iniziato con l'adesione al progetto Pane di Internet, che ci ha permesso di fare 11 corsi di alfabetizzazione digitale e 13 eventi di cultura digitale, almeno fino a che non è arrivato il Covid. Dopodiché i corsi si sono spostati tutti su piattaforma online. Oggi Fortunatamente possiamo ripartire con i corsi online, in particolare con il nuovo progetto di regione che è Digitale Comune, che differisce da Pane di Internet, in quanto Pane di Internet era prevalentemente orientato a quella fascia di popolazione anziana e aveva come obiettivo di avvicinare gli anziani all'utilizzo dello smartphone, all'utilizzo del computer, per avvicinarli anche all'utilizzo dei servizi pubblici. Oggi con il progetto Digitale Comune il pubblico a cui si rivolge la formazione è decisamente più ampio e si lega ad un'altra misura del PNRR, che è la misura 171, a cui stiamo aderendo e che ci consentirà di trovare dei facilitatori digitali presenti sul territorio che sono vicini al cittadino, che possono accompagnare il cittadino nell'utilizzo dei servizi pubblici. L'ultimo elemento, quello dell'accesso alla rete, che prevede la diffusione della banda ultralarga all'interno del territorio. Su questa azione stiamo monitorando costantemente sia i progetti governativi, che hanno come obiettivo di portare il 100% dei cittadini ad avere almeno una connessione 30 megabit per secondo, e stiamo monitorando anche l'operato degli operatori di telecomunicazioni private sul territorio, appunto per la diffusione della fibra, in particolare quella FTTH, cioè la fibra che arriva direttamente all'interno dei nostri appartamenti. Nella prossima slide sono riassunti alcune azioni chiave. Ecco, prima vi ho raccontato a livello macroscopico come abbiamo affrontato le linee d'azione. In realtà i risultati raggiunti sono molteplici e si sono sviluppati attorno a il consolidamento delle piattaforme abilitanti, quindi rilascio di credenziali SPID, facendo in modo che tutti i nostri servizi istituzionali siano accessibili tramite credenziali SPID, lavorando su lo sviluppo di moduli online, di servizi online. Dietro un servizio online c'è il concetto di dematerializzazione e digitalizzazione. Un servizio online prodotto oggi era un servizio analogico, un servizio che veniva offerto cartaceo, un servizio che veniva offerto o che viene offerto tramite il canale di front office tradizionale. Oggi, grazie al web, grazie ai servizi online, possiamo erogare i nostri servizi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quindi ci sleghiamo in qualche modo dal servizio tradizionale, che è legato comunque a luoghi, a tempi, ad orari. E quindi dietro i 153 moduli online che come Unione delle Dargine Comune abbiamo sviluppato c'è il cuore di questo progetto di transizione digitale che stiamo compendo. Naturalmente servizi online, quindi servizio di pagamento, 144 sono i 144 i servizi di pagamento attivi, quindi che hanno registrato almeno una transazione su PagoPA, 24 i servizi su Appio, e contemporaneamente stiamo lavorando anche sul concetto di competenza digitale interna, sviluppando dei corsi di formazione ad hoc per i dipendenti pubblici, perché il concetto da cui siamo partiti, il concetto che sta alla base del nostro ragionamento è che i dipendenti pubblici sono la parte attiva di questo processo di transizione digitale, sono loro primariamente che devono offrire il servizio al cittadino, devono conoscere i cittadini il servizio per offrire un servizio di qualità, ed ecco perché abbiamo predisposto, questo già a partire dal 2017, tutta una serie di corsi di alfabetizzazione digitale rivolti ai nostri dipendenti. Poi stiamo lavorando attorno al concetto di dato, ci stiamo lavorando a 360 gradi, perché oggi il concetto di dato è il centro di tutto il nostro processo di transizione digitale. Il dato oggi si sposta sulla piattaforma digitale, si sposta sulla piattaforma online e quindi va curato, e lo stiamo curando sia a livello di accessibilità, quindi con il monitoraggio per la distribuzione della fibra, con la distribuzione di access point Emilia Romagna Wi-Fi all'interno del territorio, lo stiamo curando a livello di messa a disposizione del dato stesso, stiamo lavorando sull'open data, fornendo dati in formato aperto, dati che possono essere immediatamente recuperati dal cittadino o dalle imprese, dal tessuto produttivo del territorio, anche per utilizzarlo come vantaggio competitivo. E infine stiamo lavorando sul dato rispetto alla sicurezza informatica, questo perché, come vi dicevo prima, nel momento in cui diciamo che il servizio online, il servizio pubblico è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è necessario che il dato sia protetto, che sia resiliente, che sia reso sempre disponibile, e per questo stiamo lavorando sia alzando le nostre misure di sicurezza, sia dal punto di vista infrastrutturale ridondando il dato. Oggi tutti i nostri dati sono su due siti primari, a Carpi e a Ravenna e sono ridondati in disaster recovery a Parma. Ciò vuol dire che qualora dovesse succedere un problema in uno di questi siti, noi siamo in grado di ridare immediatamente la disponibilità dei nostri servizi in uno di questi servizi di siti di recovery. Nella slide successiva entriamo un pochino più del dettaglio del comune di Campo Gagliano. Sono 16 gli access point Emilia Romagna Wi-Fi che sono distribuiti. Vi ricordo che Emilia Romagna Wi-Fi è il servizio che permette la navigazione libera, gratuita e veloce all'interno dei territori dell'Emilia Romagna. E gli access point sono distribuiti tra indoor e outdoor. Quelli indoor sono installati all'interno degli edifici comunali con una prevalenza di accesso di cittadini, quindi potete vedere municipio, Villa B, il centro giovani, il municipio. Gli access point outdoor invece sono access point che invece sono a servizio del pubblico e sono posizionati all'esterno. Il nostro obiettivo, arrivare alla fine del 2023, è installare ulteriori due access point a Emilia Romagna Wi-Fi all'interno del territorio. Nella slide successiva, il rilascio di credenziali SPID. Ci tengo particolarmente a darvi questa informazione perché il comune di Campo Gagliano, come gli altri comuni dell'Unione Terre d'Argine, sono stati i primi in regione, ma penso anche in Italia, ad aprire uno sportello per il rilascio di credenziali SPID gratuite ai cittadini del proprio territorio. E lo sportello facile dal 2020 ad oggi ha rilasciato complessivamente 638 credenziali SPID ai cittadini, quindi un ottimo risultato. Nella slide successiva invece è un excursus su quelli che sono i servizi online, un approfondimento. Sono 155 i nostri servizi online, la maggior parte dei quali fa capo a servizi che il Comune di Campo Gagliano ha conferito in Unione, quindi polizia locale, l'istruzione, come accennava prima il direttore, l'iscrizione all'asilo dei bambini, servizio mensa, altri servizi online riguardano la polizia locale, servizio tributi, insomma la maggior parte sono lì. Ma vi volevo porre l'attenzione su dei servizi in particolare che sono partiti nel 2022, quelli del SUE e del SUAP. Nel solo 2022 sono 155 le pratiche online che sono state presentate per il comune di Campo Gagliano. 45 invece sono i servizi PagoPA su 144 complessivi che sono proprio del comune di Campo Gagliano. Nella slide successiva una parentesi rispetto invece all'assistenza informatica. Come vi diceva prima il direttore, negli anni siamo diventati sistemi informativi. Prima eravamo CED e il CED si occupava di aggiustare i computer, di fare in modo che la macchina comunale in qualche modo funzionasse. Oggi siamo di più, ci occupiamo di servizi online, c'è stata un'esplosione di attività, di azioni attorno a noi, ma rimane comunque l'attività di assistenza informatica. Complessivamente il Comune di Campo Gagliano ha aperto 748 ticket nel 2022, su un complessivo di 12.000, quindi circa il 7% dei ticket sono stati aperti dal Comune di Campo Gagliano. Mediamente un dipendente del Comune di Campo Gagliano apre 12 ticket all'anno, quindi un ticket mese, il 48% dei ticket viene chiuso entro le 8 ore lavorative, la restante parte comunque entro le 24 ore. Il 97,6% del parco macchine è aggiornato. Aggiornato vuol dire che ha un sistema operativo i cui aggiornamenti di sicurezza sono ancora rilasciati dalla casa produttrice. Ad ottobre del 2022 abbiamo anche lanciato una customer certification, abbiamo fatto delle domande ai dipendenti dell'Unione dei Comuni. A questa indagine hanno risposto il 30% dei dipendenti totali, quindi un campione significativo a darci delle risposte, a darci delle informazioni. E complessivamente il livello di soddisfazione rispetto alla gestione dei ticket, al livello di cortesia degli operatori sistemi informativi, ai tempi di chiusura è alto. Ma lo scopo della nostra indagine era quello di individuare delle ulteriori azioni di miglioramento e ne sono emerse parecchie da questa indagine, come ad esempio la necessità di accompagnare il nostro sistema di ticketing da dei sistemi di FAQ ma anche di assistenza virtuale, o ha fatto emergere come sia necessario potenziare le prestazioni di lavoro dei tecnici comunali, perché hanno bisogno di una capacità lavorativa maggiore rispetto al lavoro che normalmente fa un dipendente pubblico. Nella slide successiva, il DESIR. Tutti questi numeri che molto velocemente avete visto nella slide vanno a popolare un indice che si chiama DESIR, che deriva dal DESI, che è un indice costruito dalla Comunità Europea per misurare il livello di avanzamento tecnologico degli Stati membri. declinato poi dal Politecnico di Milano per misurare il livello di digitalizzazione delle regioni italiane, declinato poi da Regione Emilia-Romagna per misurare lo stato di avanzamento tecnologico dei 328 comuni e unioni di comuni in regione. Come potete vedere nella slide, il primo è il posizionamento dell'Unione delle Terre d'Argine rispetto alla media dei comuni della provincia di Modena e alla media regionale. Questo risultato raggiunto, nella prossima slide, ci fa vedere come abbiamo ottenuto alla fine dello scorso anno il premio Agenda Digitale Emilia Romagna 2022. Abbiamo ottenuto questo premio come unione dei comuni più avanzata tecnologicamente della regione e che può mettere in campo delle buone pratiche, delle buone prassi per tutti gli altri enti, unioni, comuni della regione stessa. Altro importante premio che abbiamo ricevuto è questo a livello nazionale. Abbiamo vinto la categoria enti locali al premio Agenda Digitale 2022 presso il Politecnico di Milano con il nostro progetto sulla banca dati della fragilità. Che vi racconto molto velocemente, è un esempio di big data che parte dall'idea di mettere insieme banche dati differenti anche al di fuori dei nostri dati istituzionali e georeferenzia i soggetti fragili del territorio su mappa in modo da riuscire ad avere un comportamento proattivo in caso di emergenza per la salvaguardia del territorio, la salvaguardia dei cittadini più fragili. Nella prossima slide vi vogliamo mostrare come il nostro percorso di transizione digitale si colloca all'interno di un contesto di riferimento decisamente ampio. L'agenda digitale locale prende spunto innanzitutto da quelli che sono i compiti del responsabile per la transizione digitale. Secondo l'articolo 17 del CAD, il codice di transizione digitale è il testo normativo di riferimento per lo sviluppo dell'informatica nel paese. Il piano triennale per informatica, che invece è la linea guida tecnica che guida come le pubbliche amministrazioni debbano erogare servizi di qualità, e le misure minime di sicurezza. Come vi dicevo prima, l'importanza di proteggere i nostri dati è fondamentale. Tutti questi documenti vanno a realizzare la nostra agenda digitale, contribuiscono a dare valore e a dare corpo al nostro processo di transizione verso il digitale. In ultimo il PNRR, che con i suoi finanziamenti ha dato una spinta a tutte queste azioni che abbiamo inserito nella nostra agenda. Nella prossima slide vi vogliamo comunicare l'idea che sta alla base del nostro percorso. Il nostro percorso inizia nel 2017, oggi siamo qui a presentarvi l'aggiornamento del lavoro già iniziato nel 2017, ma la materia che trattiamo è una materia che si evolve ad una rapidità estrema, quindi non è possibile tracciare delle azioni statiche, definite. È utile mantenerle aperte, mantenerle dinamiche, in un processo di miglioramento continuo. Tra 6 mesi l'evoluzione tecnologica ci può mettere davanti nuove sfide che oggi non avevamo preventivato, quindi dobbiamo avere la capacità di riuscire a lasciare le nostre azioni aperte e in grado di affrontare il futuro, in grado di restare al passo continuo con l'innovazione tecnologica. E partiamo dall'interoperabilità dei nostri sistemi, dei nostri servizi, dei nostri applicativi. I dati dei comuni delle terre d'argine, i dati dei nostri gestionali si devono parlare, ci deve essere integrazione. Passiamo per lo sviluppo delle competenze interne, per la sicurezza informatica, ma l'obiettivo finale è sempre quello di offrire dei servizi di qualità, dei servizi efficienti ai cittadini. Il tutto in un processo ciclico di miglioramento continuo. Nella prossima slide i finanziamenti che stanno contribuendo a rendere questo processo di transizione digitale, in particolare i 3 finanziamenti di cui ci possiamo avvantaggiare sono il PNRR, abbiamo aderito e ci siamo candidati a 3 misure, la misura 1.2 che ci consentirà di finalizzare la nostra migrazione verso il cloud, sinonimo di disaster recovery, sinonimo di resilienza. Misura 1.4.1, il rifacimento dei siti istituzionali secondo le nuove linee guidagine, come vi accennavo all'inizio. La misura 1.4.1, la piattaforma nazionale dati, che si basa sul concetto di One Soli. Il cittadino non deve richiedere alla pubblica amministrazione dati che ha già fornito alla pubblica amministrazione. Che cos'è questa piattaforma? È un grosso contenitore dove tutti gli enti di ogni ordine e grado forniscono e mettono a disposizione, mettono a fattor comune i propri dati. Il cittadino che si presenta al comune di Campogalliano, che ha già fornito dati ad un altro ente, qualsiasi altro ente, non ce li deve più ridare. Noi dobbiamo essere in grado di accedere a questa piattaforma e recuperarli. Finanziamenti delle unioni avanzate. Sono due le manifestazioni di interesse a cui ci siamo candidati. Grazie alla prima costruiremo una piattaforma digitale per l'accesso online alle pratiche edilizie. È un progetto estremamente sfidante che al suo interno contiene anche un processo di dematerializzazione certificata delle pratiche cartacee che sono attualmente conservate all'interno dei nostri archivi cartacei. Il secondo finanziamento verrà utilizzato sempre per aumentare le misure di sicurezza, ma anche per investimenti rispetto al concetto di smart city o unione intelligente, come vogliamo declinarla. L'ultimo finanziamento è quello che riguarda invece l'ambito dell'agenda trasformativa sostenibilità urbana. Ci siamo candidati con un progetto di costruzione di un laboratorio di cittadinanza digitale, un hub fisico adeguatamente attrezzato, dove saranno svolti corsi sul digitale. Sarà un punto di incontro tra studenti, lavoratori, cittadini, imprese del territorio per fare brainstorming, per metterli insieme, cercare di capire quali sono sia le esigenze lavorative sia le esigenze di formazione del territorio, in modo da far nascere e anche dare impulso allo sviluppo di startup. Nella prossima slide un riferimento all'agenda digitale regionale da cui abbiamo preso spunto, che si chiama Data Valley Bene Comune. Solo una parola, contiene nel nome dell'agenda digitale regionale il concetto di dato comune, dato come bene comune, dato che deve essere messo a disposizione di tutti. Oggi lo sviluppo della transizione digitale gira tutto intorno al dato. Nella prossima slide sono mostrate le sfide, le 8 sfide declinate dall'agenda ADER, che abbiamo declinato anche all'interno della nostra agenda digitale locale. Ve le racconterò molto velocemente, sono presenti anche all'interno del documento integrale e ripeto, sono sfide che rimangono aperte. Per quanto riguarda i dati di un'intelligenza diffusa a disposizione del territorio, lavoreremo sull'installazione di sensori IoT in tutto il nostro territorio, sensori di misurazione, quindi per misurare i parametri ambientali, sensori per misurare il traffico, la mobilità. L'obiettivo è ottenere dati che possono essere di utilità per gli uffici tecnici per essere utilizzati all'interno delle loro progettualità. Lavoriamo sugli open data. L'open data è un dato, diciamo, il potenziamento della trasparenza amministrativa. L'open data è un dato in formato aperto che viene messo a disposizione del territorio ed ha una duplice funzione, quella di consultazione da parte del cittadino che può utilizzare il dato aperto per monitorare il buon andamento dell'amministrazione, quello dell'impresa per avere un vantaggio competitivo rispetto alla propria attività, al proprio mercato. Cyber security ve ne ho già parlato abbondantemente, possiamo andare avanti. Ecco, quando vi parlavo di formazione dei dipendenti, abbiamo costruito un portale ad hoc, una piattaforma open source che si chiama Moodle, che per capirci è la stessa che usano le università, lo usa l'Università di Modena, le principali università italiane. E su questa piattaforma stiamo caricando tutta una serie di corsi di alfabetizzazione per alzare il livello di competenze digitali dei nostri colleghi, dei dipendenti. E aderiremo al progetto Pane di Internet e poi al progetto Digitale Comune. E molto velocemente vi accennavo ad un processo di integrazione, di interoperabilità di dati al nostro interno. Questo ci serve perché nel momento in cui il PNRR ci chiede di mettere a fattor comune i nostri dati insieme a tutti quelli dell'altra amministrazione, noi per primi dobbiamo perseguire il concetto del one solely. Quindi i nostri dati devono essere messi a fattor comune tra uffici, settori, comuni delle terre d'argine. andiamo avanti, e rispetto invece ad una sfida che è quella della trasformazione digitale dei settori produttivi e dei servizi, abbiamo oltre ad aver negli ultimi 2 anni cambiato praticamente tutti i nostri gestionali fondamentali, atti e protocollo, stiamo aggiornando il gestionale dei servizi finanziari, abbiamo aggiornato il gestionale per l'istruzione, abbiamo dispiegato nuovi gestionali per la gestione del SUAP e del SUE, da cui le 150 pratiche presentate per il Comune di Campovegliano nel 2022, e porteremo avanti questo progetto importante di materializzazione delle pratiche. Sto andando molto veloce, il documento integrale, vi ricordo, è sul sito istituzionale. L'obiettivo della misura 141, come vi dicevo, è la creazione di uno sportello digitale del cittadino. Continueremo il nostro processo di conversione di moduli cartacei, oggi ce ne sono davvero pochi, e dando la possibilità agli stessi servizi di essere disponibili online, con un occhio sempre alle piattaforme abilitanti, quindi SPID, PagoPA e Appio. Continueremo il nostro lavoro di diffusione della banda ultralarga all'interno del territorio. Oggi il Comune di Campovegliano, come gli altri comuni delle Terre d'Argine, soffrono una scopertura all'interno delle aree cosiddette bianche, quindi aree con una bassa densità demografica, ma dove sono presenti, possono essere presenti aziende, possono essere presenti anche residenti. Quindi il nostro obiettivo sarà concentrarci proprio su queste zone. E continueremo, come vi dicevo prima, ad incrementare i punti Emilia Romagna Wi-Fi all'interno del territorio. L'ultima sfida, che abbiamo chiamato Roba da Donne, il nome è stato declinato da Regione, e ha come obiettivo di avvicinare le giovani donne e le ragazze al mondo dell'informatica. Oggi l'osservatorio Gender Gap afferma che solo il 17-71% delle ragazze oggi è vicino al mondo della tecnologia. Vogliamo, come Unione delle Terre d'Argine, promuovere il più possibile, avvicinare il più possibile le ragazze al mondo della tecnologia all'interno del nostro laboratorio di cittadinanza digitale, promuovendo dei corsi ad hoc per il coding, sulla robotica, in modo da interessarle a questo mondo. Come finiremo questo percorso? Lo finiremo nel 2025, ci rincontreremo, vi daremo i risultati, ma come vi anticipavo, quello della transizione digitale è un ciclo infinito. Ci saranno molte altre azioni che da qua a 6 mesi non vi ho potuto raccontare, perché ci saranno, ma ancora non le conosciamo neanche noi, e sarà un campo aperto, vi verremo a fare comunque un aggiornamento. Grazie.
Grazie Daniele, sei stato anche nei tempi, bravissimo. Volevo solo chiudere dicendo questo: vi abbiamo inondato di informazioni, alcune fra di loro sono diverse, qualcuna probabilmente magari anche un po' tecnica, per cui magari non è stata, magari chiede un piccolo approfondimento. Quello che voglio semplicemente dire è: qualsiasi domanda o cose così, fatela pure, nel senso che allora lo dico da uno che non è un informatico, per cui io ci ho messo del tempo a arrivarci, insomma, a capire alcune cose, per cui non preoccupatevi se fate delle domande non tecniche. Quello che ci interessa di più è farvi passare l'idea soprattutto del rapporto tra territorio, cittadino e l'avvento delle tecnologie in un'ottica pubblica, perché tutto questo che stiamo raccontando è pubblico, cioè come i cittadini interagiscono con le tecnologie nell'ambito dei servizi pubblici, perché il cuore del ragionamento è questo, e faranno molto proprio per dire cose nuove, ci sarà anche l'intelligenza artificiale, per cui come noi saremo capaci di guidare l'intelligenza artificiale, non è banale, perché comunque dietro l'intelligenza artificiale ci sono le persone, e dunque come noi, per esempio, prima illustravamo il nuovo modo di scrivere, è importantissimo rispetto all'approccio dell'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale è tutto questo moltiplicato, velocizzato, e dunque è capace di rispondere senza che ci sia detto una persona, ma può rispondere se le informazioni che acquisisce sono corrette. E dunque sempre di più le persone che lavorano negli enti pubblici devono essere capaci di anticipare questo percorso, perché oggi scriviamo una cosa che domani sarà letta dall'intelligenza artificiale, dunque se la scriviamo male oggi non ci rendiamo conto, stiamo facendo un danno per il futuro. Grazie.
Grazie, molto interessante. Consiglieri, chi la parola? Consigliere Gardini, prego.
No, una cosa riferita al laboratorio di cittadinanza digitale, quindi alla realizzazione di un hub territoriale. Se si può avere qualche informazione, se c'è qualcosa di concreto, dove sarà, se sarà.